Alphaville. Paesaggio con didascalie e combinazioni intermediali oltre l'umano, e questo è il titolo del workshop organizzato dall'Istituto di Studi Italiani dell'USI, che si terrà domani pomeriggio dalle 15 alle 18 nell'Aula Magna del Campus Ovest. L'incontro ideato dal professor Marco Maggio è un'occasione per approfondire il significato dell'iscrizione paesaggistica e il ruolo della letteratura e delle immagini nella costruzione del visibile. Si potrà esplorare anche il potenziale interculturale di questa lettura del paesaggio grazie anche alla presenza di Yolaine Escade, dirigente di ricerca del CNRS di Parigi, specializzata nella pratica, nella teoria dell'arte grafica cinese, della calligrafia e della pittura, ma anche del paesaggio in Estremo Oriente. Buongiorno Michele Cometa.
Buongiorno.
Lei è professore di letterature comparate e cultura visuale all'Università di Palermo e domani interverrà con una relazione su Goethe, paesaggista. Professore, il titolo di questo workshop internazionale, appunto Paesaggio con didascalie, richiama l'idea che il paesaggio non sia mai solo natura, ma qualcosa di scritto, commentato, interpretato. In che modo, secondo lei, la cultura, in particolare la letteratura, contribuisce a costruire il nostro sguardo sul paesaggio?
Il titolo letteralmente richiama il fatto che per moltissimi secoli, e di nuovo nel Novecento, l'idea di inserire delle parole molto semplicemente nel paesaggio è un'idea praticata a tutti i livelli, naturalmente nella pratica del giardino, ma anche ovviamente nelle rappresentazioni poi grafiche del giardino. Ma ovviamente la questione è molto più ampia. L'iniziativa del collega Maggi si inserisce in un contesto molto più ampio, che è quello della ecocritica, un modo di vedere alla produzione letteraria tenendo conto di istanze ovviamente ecologiste, tenendo conto di istanze evoluzioniste, del rapporto tra letteratura, narrazione e bios, cioè il nostro fatto di essere esseri viventi che in qualche modo hanno bisogno della letteratura. La letteratura gioca un ruolo ovviamente enorme sul piano della nostra nicchia ecologica. Noi siamo in qualche modo fatti di letteratura. Ecco, già nel barocco la letteratura entra, ed è questa anche l'intuizione di Maggi, di molti dei colleghi dell'Università della Svizzera Italiana, la letteratura entra in questo sistema giardino, che è un sistema, oggi lo chiameremmo con parole moderne, intermediale, multimediale, perché nel giardino ovviamente ci sono piante, ci sono rocce, ci sono fiumi, ma ci sono anche iscrizioni, appunto, ci sono corpi che si muovono in questo giardino e fanno delle vere e proprie performance. Dunque il giardino è una di quelle, diciamo così, uno straordinario dispositivo intermediale. E come diceva lei, non soltanto questa parola, che è chiaramente di moda, ma che in questo caso è assolutamente centrata, e come diceva lei, anche la dimensione interculturale ci interessa, perché evidentemente ci sono diverse idee di giardino, diverse idee di intermedialità. È chiaro che un giardino cinese assorbe gli altri media diciamo in modo molto diverso da un giardino tra virgolette occidentale, ed è questa un po' l'idea che struttura questo nostro incontro. Io parlerò di una cosa tra virgolette tradizionale ed europea, Goethe, che comunque ovviamente inutile dirlo è uno dei più importanti, diciamo, scrittori del canone occidentale, e la collega invece farà questa incursione in ambito tra virgolette orientale, in giardini della Cina.
Ecco professore, sì, rimaniamo su Goethe. Lei ha descritto spesso il paesaggio non come uno sfondo neutro, ma come un testo carico di iscrizioni culturali. Ecco, come lo sguardo di Goethe scrive o riscrive il paesaggio?
Ecco, io presenterò un brevissimo quadernetto che Goethe fa nel 1806-1807, molto trascurato, bisogna dire, dai critici, perché sembra più che altro un divertimento. Appunto, Goethe compra un album che ha un suo formato molto particolare e raccoglie su quest'album una serie di disegni che richiamano le sue esperienze, diciamo, paesaggistiche, nell'arco dell'intera vita, cioè ci sono esperienze italiane, esperienze tedesche e un po' tutto quello che Goethe sa e fa fino al 1806. E da questo punto di vista questo quadernetto è una sorta di incunabolo di tutta poi la produzione goetiana ed è un peccato che diciamo, i germanisti lo abbiano diciamo, trascurato. In più il titolo che Goethe dà al quadernetto è estremamente interessante perché oltre ad essere diciamo, un quaderno di viaggi e di divertimenti è anche un Trostbuchlein, cioè un quaderno diciamo, consolatorio. Perché? Perché Goethe lo dedica innanzitutto ad Anna Amalia, che era stata ovviamente una delle grandi figure che lo aveva voluto a Weimar e che lo aveva poi accompagnato. Stiamo parlando ovviamente della madre di Carlo Augusto, quindi del punto di riferimento primario della politica, diciamo, di Weimar e di Goethe stesso. Alla nipote, Carolina Luise. Perché si chiama però Trostbuchlein? Un po' perché ci sono dei fatti privati. Anna Amalia muore nel 1807, dunque Goethe ritiene di fare questo omaggio, disegnando paesaggi in cui viene letteralmente inscritto il nome di Amalia, a caratteri cubitali, bisognerebbe vedere le immagini per rendersene conto, oltre che quelle del... Ma veniamo fuori da Goethe veniva fuori da un periodo molto più drammatico, sul piano personale, perché siamo diciamo, a ridosso delle guerre napoleoniche, Napoleone è a Weimar, Napoleone poi conquista diciamo, gran parte della Germania, quindi è un periodo veramente diciamo, disastroso ed è curioso che Goethe si consoli e intenda ovviamente consolare i suoi lettori mostrando questi paesaggi che sono assolutamente idilliaci e costruendo chiaramente questo monumento ad Anna Amalia che se n'era da poco andata.
Ecco, altro aspetto. Secondo i suoi studi, Michele Cometa, per Goethe scienza e arte non sono separate, ma due modalità di conoscenza. Come questa idea si riflette poi nel suo modo di osservare il paesaggio e poi ancora attuale oggi?
Assolutamente, assolutamente. Goethe, infatti, lo studiamo ancora oggi proprio perché forse è una delle ultime figure che riesce perfettamente a conciliare esperienza dell'arte ed esperienza scientifica e questo traspare chiaramente nei disegni raccolti in questo volume perché l'attenzione per esempio per le rocce dove appunto sono iscritti i nomi di Anna Amalia piuttosto che di altri personaggi sono diciamo, la prova che lui aveva presente una condizione profonda della geologia che ovviamente ha un significato decisivo per la costruzione del paesaggio e anche per l'interpretazione del paesaggio e questo si riflette anche nella sua attenzione per esempio rispetto ai fiumi, alle montagne, persino alle nuvole che lui studia da poeta ma anche da scienziato. La cosa interessante è che qui riemerge una vecchia idea che sta alla base di tutte queste nostre riflessioni del paesaggio con didascalie, e cioè il fatto che gli elementi naturali sono in qualche modo simbolo della vera sostanza dell'universo, hanno un significato simbolico, hanno una relazione con la trascendenza e quindi una, diciamo, un approccio si potrebbe dire medievale, sin dai tempi di Alano, di Lilla, l'idea che ogni singolo oggetto del paesaggio e della natura sia simbolo di qualcosa di trascendente ha guidato diciamo, anche la costruzione dei giardini. Non dimentichiamoci tra l'altro che il giardino è un'immagine del paradiso per definizione nella tradizione occidentale. Dunque Goethe sta scrivendo, anzi sta disegnando per essere precisi, un Liber Nature, cioè un libro della natura prima ancora che ovviamente un omaggio alla duchessa di Weimar e soprattutto prima ancora che una riflessione ovviamente sulla drammaticità dei tempi che sono tempi di guerra appunto.
Nel famoso viaggio in Italia Goethe attraversa i luoghi come fossero davvero delle pagine da leggere. Quanto di quello sguardo è proiezione culturale, quanto invece è apertura al reale, Michele Cometa?
No, le cose stanno sicuramente insieme, anche quest'idea appunto che Goethe viaggia semplicemente nella sua immaginazione è diciamo, abbastanza riduttiva, no? Goethe ha una presa in diretta sull'Italia, poi certo costruisce la Italienische Reise come arma da guerra ideologica, tra virgolette, contro i romantici, quindi tende a tirar fuori la questione di estetica, chiaramente cerca di dimostrare che l'approccio romantico sia al viaggio in Italia che in generale alla natura e all'Italia è un approccio, diciamo, sbagliato. Però è pure vero che Goethe aveva progettato, se uno va a vedere tutti gli appunti che sono rimasti, e ne rimangono molti altri conservati a Weimar, dei cosiddetti paralipomena il viaggio in Italia, ci si rende conto che Goethe è molto attento alla situazione politica, alle situazioni economiche, ai tipi di coltivazioni, alla diciamo antropologia generale, diciamo, degli italiani e soprattutto ovviamente del sud Italia. Dunque un Goethe molto meno interessato alle questioni estetiche. Poi ripeto, il libro finale, La Tenische Reise, è chiaramente una summa diciamo della sua estetica anti-romantica. Però se uno legge attentamente tra le righe si rende conto che Goethe non manca a nessuno degli appuntamenti fondamentali della cultura italiana del momento. Faccio un esempio che è quello che conosco più da vicino: quando arriva in Sicilia viene accolto, diciamo, dall'intelligenza massonica, pranza la domenica di Pasqua a casa del Caramanico, che era il governatore della Sicilia, appunto, veniva direttamente da Napoli, dunque è perfettamente interno, diciamo, alla situazione ecopolitica. La finzione letteraria lo presenta, e lui stesso si presenta, come un pittore di nome Mahler Müller che girava così. In realtà le cose non stanno così.
Un vero cittadino del mondo. Molte grazie Michele Cometa, professore di letterature comparate e cultura visuale all'Università di Palermo. Ricordiamo l'appuntamento di domani pomeriggio dalle 15 alle 18 con il workshop Paesaggi con didascalie, combinazioni intermediali oltre l'umano, organizzato da Marco Maggi all'Aula Magna dell'USI di Lugano. Grazie, a risentirci presto.
Grazie.